Radio Onda Rossa, come annunciato, diamo il benvenuto ai nostri microfoni a Sonia Orfaliana, di cui quest'oggi presentiamo il suo alfabeto dei piccoli armeni. Buongiorno Sonia, intanto come stai?
Buongiorno a voi tutti, molto bene, grazie.
Benissimo, allora ti do subito la parola per raccontarci chi sono questi piccoli armeni a cui dai voce in questo libro che è uscito qualche mese fa per Sellerio, 36 storie, se non vado errato, 36 lettere dell'alfabeto che ci riportano in qualche modo a quello che avvenne alla fine degli anni, a partire dalla fine degli anni 10 nei territori dell'Impero Ottomano, giusto?
Sì, certo. E chi sono questi bambini? Sono i bambini armeni deportati, vengono cacciati insieme a quello che rimane della loro famiglia nelle colonne dei deportati, senza alcuna destinazione. La destinazione era il nulla. Queste persone chiedevano dove ci portate, ma nessuno dei gendarmi turchi che li accompagnavano rispondeva mai. Quindi sono i ricordi di questi che all'epoca erano bambini e che ricordano in tarda età, accennando a questa esperienza terribile che hanno vissuto all'epoca, e sono raccolte. Ho scelto 36 voci, come sono 36 le lettere del nostro alfabeto. E cosa raccontano? Raccontano la loro esperienza, il loro sguardo, no? Lo sguardo di un bambino che si trova improvvisamente fuori casa, che vede uccidere quello che resta della sua famiglia, si trova solo in luoghi certamente non accoglienti, affamato, senza acqua, e che l'unica cosa che gli ordinano questi gendarmi che li accompagnano verso una morte certa. E così questo senso di sperdimento, mi sembra di rivedere questo senso di sperdimento nei bambini che arrivano oggi sulle nostre coste, no? Un giorno anche loro forse potranno ricordare, più che ricordare, perché queste sono esperienze che non si possono dimenticare, il problema è quello di riviverle raccontando. Ecco, così come è stato per i sopravvissuti della Shoah, come sappiamo molti non hanno avuto la forza di raccontare, sono ricordi inenarrabili, e così hanno fatto anche i nostri anziani, ci hanno raccontato poco, però quel poco è bastato a farci capire quello che avevano vissuto. Dopo sono arrivati gli storici, però nell'immediato e all'interno dei nuclei familiari diciamo che i nostri anziani hanno parlato poco di questo, di quello che avevano vissuto. Un po' da un lato diciamo che era appunto impossibile per loro rivivere tutto questo passato, e dall'altro ci volevano preservare da quei racconti dell'orrore.
Senti Sonia, tu ovviamente sei nata molti anni dopo quei fatti, appunto come sì. È stato possibile ricostruire una storia che da un lato si vuole negare e dall'altra però si vuole anche spesso e volentieri dimenticare, per quanto è dolorosa?
Perché noi diciamo che nelle nostre case c'è stato questo fragoroso silenzio. Nonostante il silenzio qualcosa sfuggiva, i bambini che distrattamente giocano da una parte sentono che gli adulti parlano tra di loro, sentono che c'è qualcosa che non va, come un segreto, no? Che nella famiglia c'è, che crescendo poi quando siamo diventati, parlo al plurale perché la mia esperienza è simile a quella di molti giovani della, delle famiglie della diaspora armena. E quindi ci siamo confrontati, ci confrontavamo poi nel corso degli anni mentre crescevamo, e quindi trovavamo questo, questa sensazione che era comune a noi tutti, di questi anziani, che poi c'era qualcuno magari che qualcosa ci diceva, una zia, uno zio, che capiva che non era possibile stare in silenzio, ma anche nei loro gesti queste persone esprimevano quel dolore, quella, quell'esperienza che avevano avuto nel corso dell'infanzia. Non c'era, non era proprio una coltre di silenzio, non c'era un discorso, non c'era un discorso, un racconto fatto dalla A alla Z, c'erano dei, dei segmenti che noi abbiamo poi piano piano tutti noi ricostruito, ciascuno nelle proprie case. E quindi io ho voluto mettere nero su bianco queste, queste storie, queste testimonianze, anche perché non ricordiamo che questo è un genocidio negato dalla Turchia fino a oggi.
Senti, c'è stato un momento in cui si è iniziato, come dire, a prendere coscienza della memoria da parte, chiamiamola, insomma, della comunità armena, della diaspora o quel che è? Oppure, come dire, ognuno ha dovuto fare di per sé, ognuno ha dovuto lavorare a livello personale o solo familiare per rimettere a posto i tasselli delle, de, dell'esperienza passata?
Beh, c'è stato un momento che è arrivato, diciamo, relativamente tardi, ed è la terza generazione che ha fatto questo lavoro, cioè i nipoti di questi sopravvissuti, perché c'è un motivo. I figli dei sopravvissuti sono nati tutti nei paesi di accoglienza, avevano da fare, dovevano ricostruire una vita, dovevano lavorare, e hanno continuato a viaggiare, a migrare da un posto all'altro in cerca di una sicurezza. Soltanto la terza generazione, la mia, diciamo, che ha vissuto in un paese, nei paesi sicuri, tra virgolette, dove non c'erano pericoli per la nostra vita, dove conoscevamo bene la lingua, ciascuno per suo conto, penso ai, ai figli dei sopravvissuti nei paesi arabi, nel Medio Oriente, in Francia, negli Stati Uniti, lì in questa sicurezza inconscia hanno potuto finalmente prendere questa problematica tra le mani e rivendicare e in qualche modo risolverla. Certo, all'inizio ci sono state anche delle testimonianze prese a caldo da parte di alcuni giornalisti, poi ci sono stati gli studiosi, però all'interno delle famiglie singolarmente è successo più che altro nella terza generazione.
Senti, terza generazione, quella vostra che pure ha avuto i suoi problemi e le sue difficoltà, anche la tua biografia, quella che ci hai raccontato, insomma, quando ci siamo incontrati di persona, è una biografia piuttosto complessa. Tu oggi vivi a Roma, sei cittadina italiana, ma sei nata in Libia e, come dire, anche l'approdo nel nostro paese non è stato dei più facili, no?
No, è vero, molti degli armeni che sono rimasti, diciamo, in larga parte, in prossimità, comunque sono rimasti nel Medio Oriente e in Oriente, hanno poi subito le sorti politiche di questi paesi, penso agli armeni di Palestina, agli armeni della Siria, agli armeni dell'Iraq. Dopo aver condotto delle vite in pace, hanno dovuto riprendere i bagagli e cercare una via d'uscita, una seconda salvezza, cioè non c'è pace. Così è successo anche per me in Libia, dove vivevamo tranquillamente dopo la rivoluzione di Gheddafi, che chiuse le scuole italiane, perché io andavo a scuola italiana pur essendo di origine armena. è stato molto travagliato arrivare in Italia, non eravamo ancora cittadini italiani, io sono arrivata in Italia come rifugiata, ai sensi di una convenzione di Ginevra, insomma è stato un lungo cammino, un lungo percorso, però quando ti trovi in quelle condizioni, io ero avvantaggiata anche perché conoscevo già la lingua italiana, non ho avuto problemi di integrazione e devo dire che sono stata accolta molto favorevolmente a Roma, a scuola, all'epoca facevo la seconda media, era anche un'età difficile se vogliamo, ma non ho avuto nessun problema, ecco, grazie al cielo, erano altri tempi.
Certo. Però beh, decisamente bene. Da questo punto di vista.
Sì, senz'altro. La cittadinanza è stata molto un lungo percorso, la prima volta me l'hanno rifiutata e poi dopo molti anni, perché la burocrazia dell'accoglienza, piace usare questo termine,
è laboriosa. Senti,
però,
alla fine ci siamo. Ricordavi prima che queste storie che tu racconti e il genocidio degli armeni comunque non sono ancora ufficialmente riconosciuti a livello internazionale, anzi diciamo dei tre grandi genocidi del XX secolo, la Shoah ovviamente e il genocidio dei Tutsi da parte degli Hutu nel 1994, quello armeno continua nonostante tutto a non essere, come dire, ufficiale o ufficializzato, anche se poi le cifre e l'orrore sono molto similari, no?
Diciamo che per quanto riguarda il riconoscimento internazionale ci sono fatti molti passi in avanti. L'Italia l'ha riconosciuto nel 2000, il Parlamento europeo nell'87, ma continua a ribadire questo fatto nel corso degli anni. Il Santo Padre, in occasione del centenario, ha riconosciuto il genocidio. Sì, è in effetti arrivato abbastanza tardi questo riconoscimento. Però qualche passo in avanti si è fatto. Quello che preme a noi è il riconoscimento da parte della Turchia, perché lì, ecco, siamo un po' in attesa da molti anni. Purtroppo non ci sono segnali buoni.
Rimane ancora un tema tabù in qualche modo, no?
Sì, senz'altro. All'epoca vennero confiscati tutti i beni, loro li chiamavano i beni degli assenti, no? Così sono stati definiti gli armeni uccisi, e quindi con la e poi il divieto di tornare ai sopravvissuti nelle loro case. Nel 1923 c'è una legge di confisca del governo turco, appunto lì si chiudono proprio le porte agli armeni che non hanno più potuto tornare. Però c'è sempre una luce, io sono ottimista, quindi chiamiamola una luce, questo norvegese grande pensatore intellettuale Nansen, che all'epoca ricopriva un incarico all'Alto Commissariato delle Società delle Nazioni, parliamo molto prima delle Nazioni Unite, eccetera, nel 22 già idee, come posso dire, inventa oppure sì, un passaporto così che porta il suo nome, il passaporto Nansen, che è destinato a dare uno status agli apolidi, e con questo documento di riconoscimento gli armeni sopravvissuti riescono a avere una, a parte una dignità, ma riescono a avere uno status, che è la cosa più importante per cercare un lavoro, per avere alcuni diritti nei paesi ospitanti. È molto importante, perché se sei senza documenti non puoi fare nulla, sei in un limbo che ti porta sempre più giù. Invece con questo status, che poi è stato negli anni in Alto Commissariato per i Rifugiati appunto ha ideato un altro tipo di documento, ma sull'idea di Nansen, che è quello che ho avuto io per moltissimi anni, poi in una convenzione di Ginevra del 28 luglio del 51 appunto.
Sì, e questa diciamo è una questione che rimane ancora drammaticamente attuale, purtroppo.
Sì, esattamente.
Quella dei documenti. Senti, Sonia, prima di lasciarci, anche perché ce lo chiedevano in diversi, chi si appassionasse al tuo libro e volesse magari andare a ricercare qualche informazione su quello che è stato quel momento storico e quello che è stato il genocidio degli armeni, dove e cosa dovrebbe andare a cercare, secondo te?
Ma oggi c'è una assai nutrita letteratura sul genocidio degli armeni in Italia. Non so se per esempio ce ne sono tanti, anche diciamo di testimonianze singole sul genocidio degli armeni in Italia. Ad esempio c'è un vecchio libro che non so però se si trova ancora in commercio, di Rizzoli, che si intitola proprio Il genocidio degli armeni. Poi c'è un libro della Guerini Associati di Claude Mutafian che si chiama Mezze Yerern, che è breve storia del genocidio degli armeni. Penso che questi due siano assolutamente dei testi preziosi per conoscere dal punto di vista storico il nostro genocidio.
Benissimo, nel frattempo, prima ovviamente noi ricordiamo il tuo bellissimo libro che si chiama Alfabeto dei piccoli armeni, uscito per Sellerio qualche mese fa. Sonia, ti ringraziamo moltissimo, ti chiederei di restare un secondo con noi in privato, se puoi.